Buon lunedì e bentornati a una nuovissima puntata del podcast, prima in assoluto del 2023. Lo so, sono arrivata un po' lunga con i preparativi, ma sono sicura che mi perdonerete. Allora, dove eravamo rimasti l'anno scorso? Sì, abbiamo detto goodbye a Bob Chapek, il nostro villano per eccellenza, e siamo entrati nel 2023 tutti speranzosi dalle novità che il vecchio Bob Iger, che è ritornato, avrebbe portato all'azienda. Quest'ultimo mese non ci ha assolutamente deluso, ci sono stati un sacco di annunci, un sacco di nuovi cambiamenti, i più in positivo, ma c'è anche un ma. Come vi dicevo l'anno scorso, Disney non è più l'unica realtà dei parchi a tema che vale la pena seguire. Infatti, state con me fino alla fine perché anche i vicini di casa ci hanno riservato delle sorprese non da poco per queste prime settimane dell'anno nuovo. Dunque, partiamo subito. Se ancora non seguite il pod, cliccate ora e noi ci sentiamo dopo la sigla. Io sono Valentina e questo è Aperitivo a Main Street USA. Allora, tante cose da dire in questa puntata del pod, ma partiamo subito dalla data che tutti stavamo aspettando da circa 5 anni, ovvero l'apertura ufficiale di Tron Life Cycle Run a Magic Kingdom a Orlando in Florida. Dopo una serie di messaggi criptati che i fan si sono divertiti a decifrare, la data è stata ufficialmente annunciata. Tron aprirà ufficialmente al pubblico il 4 di aprile, sì, di quest'anno. Ciò significa che probabilmente vedremo le prime recensioni, POVs, eccetera, già tra qualche giorno, dato che già a febbraio inizieranno le classiche preview per cast members, annual pass holders, media e così via, fino appunto ad arrivare al 4 aprile con la vera e propria apertura al pubblico. Come ci aspettavamo, l'attrazione aprirà con Virtual Queue e Genie Plus. E come le ultime aperture, non ci sarà la possibilità di una fila fisica, almeno all'inizio. Nell'attesa, Disney ha anche confermato l'altezza minima per questa attrazione, che sarà 48 pollici, ovvero 121 centimetri. Tempo fa, se vi ricordate, girava la battuta sul fatto che i bambini nati quando il coaster è stato annunciato saranno già in grado di provarlo all'apertura. Una battuta, infatti, che si rivela una storia vera, insomma. Altra cosa interessante per questa attrazione è che sarà la prima per i parchi Disney, almeno degli Stati Uniti, ad avere un sistema di deposito bagagli. Disney infatti non ha di solito lockers, ha piccole tasche dentro i vagoni per gli ospiti per mettere le proprie cose. Ecco, per Tron questo sarà un po' diverso. Sull'attrazione infatti ci sarà solo una piccola tasca per smartphone e per tutto il resto sarà obbligatorio lasciare zainetti e quant'altro o ad amici che non fanno l'attrazione, poveretti, o appunto usare i lockers che a quanto si sa in questo momento dovrebbero essere gratuiti almeno per il tempo dell'attrazione. Se siete familiari con il concetto dei lockers agli Universal Studios sapete esattamente di cosa sto parlando. Ci vuole un momento polemica, no? Se no non sarebbe il mio podcast. Piccola parentesi polemica, infatti arriva adesso. Con l'apertura di Tron, ogni attrazione annunciata da Disney negli scorsi anni sarà completata. Disney infatti non ha annunciato nuove attrazioni negli ultimi anni e se non consideriamo la ristrutturazione di Splash Mountain, di cui parleremo tra un po', da aprile di quest'anno entreremo ufficialmente nella fase che non ci aspettavamo e non volevamo assolutamente. Eccetto per progetti minori, come per esempio Moana ad Epcot e così via, non ci sarà nessuna espansione, nessuna nuova attrazione e lavori in corso da seguire. Insomma, non so di cosa parlerò nei prossimi podcast. Lo so, mette tristezza anche a me, soprattutto considerando che anche se Disney annunciasse qualcosa di grande ora, per esempio, se parla da tempo di qualcosa che potrebbe arrivare a Animal Kingdom, dovremmo comunque aspettare un tot di anni per avere la prossima grande apertura di un'attrazione. Per carità, ci saranno cose di cui parlare, almeno spero. Ci sono un paio di ristoranti interessanti che apriranno, c'è tutta l'area d'ingresso di Epcot che è ancora in lavorazione, ma proprio per quanto riguarda esperienze ed attrazioni, a parte appunto, come ho detto, Splash Mountain, che è una mezza cosa, lasciatemelo dire, non c'è niente in lavorazione. Ma concentriamoci sul presente e poi torneremo su questo argomento un po' più tardi. Insomma, dicevamo, inizio aprile, grande momento per i parchi di Orlando, non solo per l'apertura di Tron, ma anche per la fine, finalmente, dei festeggiamenti per il 50° anniversario del parco. Il parco ormai compie 52 anni perché hanno fatto durare questi festeggiamenti talmente tanto che appunto siamo già alla metà del secondo anno. Non è ancora chiaro cosa succederà a cose che hanno implementato durante il 50°, una cosa su tutte, il castello, non si è ancora capito se lo riverniceranno o toglieranno solo gli addobbi o cosa succederà a questo castello. Una cosa invece che è stata annunciata, e grazie a tutti quelli che mi hanno scritto, è il ritorno degli show pre-anniversario sia a Magic Kingdom che ad Epcot. Sì, avete sentito bene, il 3 di aprile Magic Kingdom avrà il ritorno di Happily Ever After, che è lo show più amato dai fan in tutta la storia di Magic Kingdom. Sarà sicuramente un grande evento, considerato appunto che la mattina dopo ci sarà l'apertura ufficiale di Tron. La stessa sera, quindi di nuovo il 3 aprile, ad Epcot tornerà invece Epcot Forever, che è lo show che ha preceduto Harmonious, appunto prima di questi interminabili festeggiamenti per il 50°. Harmonious verrà ufficialmente archiviato e per mia grandissima felicità saranno anche rimossi i terribili ma celebri tacos della morte che ci hanno tenuto in compagnia per un anno e mezzo. Epcot Forever sarà usato come spettacolo intermedio, quindi provvisorio, e durante l'anno poi sarà presentato un altro show per i 100 anni di Disney, altro anniversario importantissimo per l'azienda e quindi occasione d'oro per offrire intrattenimento e soprattutto merchandise molto costoso dedicato come al solito. Per quanto riguarda il 100° della Disney, l'abbiamo già detto, i festeggiamenti saranno soprattutto concentrati in California, a Disneyland, come è giusto che sia, con le celebrazioni vere e proprie che sono iniziate il 27 gennaio. Alcune cose già annunciate in occasione di queste celebrazioni, il castello della Bella Addormentata sarà chiaramente addobbato a festa, Mickey and Minnie Runaway Railway che è aperto proprio il 27 gennaio e altro intrattenimento che sarà aggiunto durante il giorno nei due parchi californiani. Ma facciamo un passo indietro perché in questo inizio anno dobbiamo anche parlare di una chiusura già largamente annunciata, ovvero Splash Mountain, che ha chiuso ufficialmente il 23 gennaio e aprirà con una nuova tematizzazione solo l'anno prossimo. Ultimo giorno utile per Splash Mountain è stato quindi il 22 gennaio e non scherzo, su eBay c'è gente che ha messo in vendita bottiglie d'acqua dell'attrazione proprio raccolta nell'ultimo giorno d'apertura, insomma un souvenir per pochi, diciamo. Domanda interessante fatta da qualcuno sull'internet, ci si chiede se Br'er Rabbit e gli altri personaggi di Splash Mountain si uniranno al cimitero degli animali che si trova fuori dalla Haunted Mansion, così come successe a Todd quando la sua attrazione fu chiusa e rimpiazzata con Winnie the Pooh. Sarebbe sicuramente un bel omaggio a questi personaggi e alla tradizione del parco, perché Splash Mountain è stata un'attrazione veramente significativa per il parco, ma considerando i motivi per cui l'attrazione è stata chiusa, se non lo sapete, insomma, ripescatevi i miei podcast di un paio d'anni fa, non è assolutamente detto che questi personaggi avranno il ricordo che si meritano, insomma. Tornando per un attimo a Disneyland, quindi ci spostiamo in California, non abbiamo invece una data di chiusura per quella versione di Splash Mountain, anche se sappiamo che chiuderà e che ci sarà lo stesso restyling che è cominciato ad Orlando, ma sono stati annunciati invece progressi significativi per quanto riguarda il nuovo ristorante che aprirà durante il 2023 nella zona di New Orleans Square, che sarà tematizzato chiaramente la principessa al ranocchio e si chiamerà Tiana's Palace. questo si unisce anche ad un negozio di souvenir che è già stato aperto, sempre in stile Principessa Ranocchio, che è presente in quell'area. Quindi insomma stanno estendendo l'area dell'attrazione insomma a tutta l'area. Peccato che ci sia la Haunted Mansion nel mezzo, ma non stiamo a guardare i particolari perché il Parco della California è talmente piccolo che non ci sarebbero altre soluzioni. Facciamo un salto di nuovo sulla costa est e voglio parlarvi di tre notizie degli ultimi giorni che sono state attribuite al ritorno di Bob Iger, anche se in realtà ci sono già state delle smentite interne. La prima news riguarda Genie Plus. No, non saltate dalla sedia perché Genie Plus non è stato cancellato. Se volete i saltafila dovete ancora pagare, ma già dai mesi prossimi l'acquisto di Genie Plus sarà leggermente più giustificato perché includerà gratuitamente anche le foto scattate all'interno della specifica attrazione che è stata acquistata. Sarà infatti compreso nel prezzo il download digitale della foto, che sarebbe stata a pagamento, quindi sarebbe stata $8 solo per la foto. Insomma, niente di eclatante, ma un piccolo valore aggiunto per chi davvero non vuole fare a meno di Genie Plus. Altro cambiamento: tutti coloro che alloggiano negli hotel di Walt Disney World avranno finalmente a disposizione il parcheggio gratuito in hotel. Questo sembrerà una cosa scontata, ma in realtà dal 2018 il parcheggio negli hotel di Walt Disney World era a pagamento, chiaramente aggiunto al costo esorbitante già delle camere di hotel. Il parcheggio costava dai 15 ai $25 a notte, a seconda della categoria dell'hotel, e quindi in pratica questa spesa aggiuntiva è stata rimossa, quindi un piccolissimo benefit a favore dello stare on property che ritorna dopo quasi 5 anni di assenza. L'ultimo cambiamento è quello che ci riguarda di meno, riguarda le Parks Reservations, che è un altro topic veramente non tanto amato dalla comunità Disney. Ma appunto, come dicevo, è un cambiamento che non ci tocca molto da vicino perché è riservato agli abbonati, ma in pratica apre appunto agli abbonati la possibilità di non dover prenotare l'ingresso ai parchi a partire dalle 2 del pomeriggio, eccetto il sabato e la domenica Magic Kingdom. In poche parole, i locals, i frequentatori assidui, ma quelli che non si fanno proprio le giornate intere nei parchi, saranno molto più flessibili nello scegliere quale parco visitare e quando, se vogliono entrare nei parchi dopo le 2 del pomeriggio. Come ho detto, ci riguarda pochissimo questa cosa, ma ve la voglio dire perché fa vedere che Disney è pronta a fare delle modifiche e far diventare le procedure come Parks Reservation, Genie Plus e compagnia bella almeno un po' più facili, e magari nel futuro ci saranno buone notizie anche per noi. Insomma, piccoli cambiamenti che fanno ben sperare e che noi tutti automaticamente abbiamo collegato al ritorno di Bob Iger alla guida Disney. Invece, pare che non sia proprio così. Infatti, Josh D'Amaro, il nostro caro e migliore amico di Davide di Parks and Fun, ricordiamolo sempre, presidente dei parchi Disney, intervistato dal New York Times, ha detto che questi cambiamenti in realtà non sono necessariamente collegati al ritorno di Iger, ma piuttosto al fatto che l'azienda ha finalmente ascoltato i suggerimenti dei suoi ospiti e fatto questi cambiamenti, insomma. Praticamente sembra che in un certo senso D'Amaro voglia rivendicare la decisione come propria invece che attribuirla a Bob Iger, e se avete ascoltato l'ultimo podcast saprete già la ragione. Insomma, Josh D'Amaro è nella top 2 per rimpiazzare Iger tra 2 anni e quindi sicuramente vuole aumentare il suo profilo all'interno dell'azienda, prendendosi giustamente i meriti che gli spettano. Parlando della politica interna di Disney, lo sappiamo già, Disney è nel bel mezzo di una guerra interna tra i conti in rosso, gossip interni, sembra che la chief financial officer è stata quella che ha fatto licenziare Bob Chapek, ci sono un sacco di robe incredibili che stanno succedendo, e nei giorni scorsi è emersa una nuova corrente, diciamo, esterna all'azienda, un fondo di investimenti che nella persona di Nelson Peltz ha lanciato una campagna per assicurarsi un ruolo nel board of directors dell'azienda, insomma al consiglio di amministrazione. Non sto a annoiarvi con i dettagli della campagna, ma come sono stati presentati i numeri e prospettive per l'azienda, senza un cambio di rotta radicale per il futuro, diciamo che il futuro della Disney non sembra per niente roseo. Se volete sapere di più su questo argomento, che è un sacco di finanza, un sacco di politica interna e così via, vi consiglio l'ultimo video di Mickey Views su YouTube. È chiaramente in inglese, ma sono quasi 40 minuti di video che spiega per filo e per segno tutta la faida interna e le prospettive future sulla gestione della Disney. Io invece, per quanto riguarda Disney, mi fermo qui, ma come vi ho promesso nell'intro, voglio aggiornarvi un po' anche sui vicini di casa, ovvero i parchi Universal, che in questo gennaio pieno di colpi di scena hanno risposto a Disney nel migliore dei modi. Ah, voi annunciate le foto gratis su Genie Plus? Oh, che carini! Noi invece annunciamo un nuovo parco divertimenti. Boom! Ebbene sì, completamente a sorpresa, sapete che loro non organizzano grandi eventi per annunciare cose, iniziano a costruire, poi dei media ci penseranno. Universal invece questa volta ha annunciato un nuovo parco, niente po' di meno che in Texas, al centro degli Stati Uniti, dove il clima, il costo dei terreni e chiaramente la domanda per un parco più vicino a casa è stato argomento di discussione per molto 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 tempo, e anche Disney sembrava interessata negli anni scorsi, e parliamo di una decina di anni fa in realtà, non proprio negli anni scorsi, e però Disney non ha mai fatto una mossa in questa direzione. Universal invece ha annunciato questo parco che sarà principalmente dedicato a famiglie e ai bambini, quindi si vede da parte di Universal anche un cambio di target rispetto ai parchi già esistenti, che sono un po' più rivolti a un pubblico di teenagers e adulti. Dunque, nonostante Universal stia già lavorando a Epic Universe, che è il terzo parco della costa est, ha deciso di iniziare già preventivamente a investire, a annunciare l'esclusiva sul Midwest, che è appunto questa zona in mezzo agli Stati Uniti che nessun altro ha ancora voluto toccare. Il parco sorgerà a Frisco, nel nord-est del Texas, e qualcuno ha già messo la location corretta su Google Maps, quindi nel caso vogliate farvi un'idea di dove sorgerà, cercate appunto Universal Park nell'area del Texas. Questo però non è tutto, Universal ha anche annunciato il suo arrivo a Las Vegas con un'esperienza permanente dedicata alle sue ormai famosissime Halloween Horror Nights. Come ho detto, nonostante il nome Halloween, questa sarà un'esperienza aperta tutto l'anno e verrà costruita proprio a pochi passi dalla Strip, che è la strada principale di Las Vegas che ospita tutti gli hotel più famosi. Come anche per la questione Midwest, anche questa non è proprio una novità assoluta. Se vi ricordate, qualche anno fa Disney aveva annunciato esperienze itineranti che avrebbero toccato le più grandi città degli Stati Uniti. Questa idea poi non ha visto la luce. Ma perché vi racconto questo? Perché ancora una volta sembra che Universal stia accelerando il passo su Disney e facendo scelte molto più coraggiose su come spendere i propri soldi. Come vi ho detto all'inizio dell'episodio, dopo Tron, Disney non ha nulla praticamente di programmato o in costruzione, ad eccezione di un retheming che appunto è quello della Principessa Ranocchio e il cratere di Epcot che non sappiamo quando vedrà la luce. Insomma, questa è una differenza non da poco e pare chiaro che ormai Disney stia perdendo un po' il suo primato, il suo vantaggio rispetto ai parchi a tema e all'intrattenimento per famiglie. Poi voglio anche ricordarvi che Super Mario World agli Universal Studios Hollywood apre praticamente tra 15 giorni, quindi insomma Universal sta vivendo veramente un momento d'oro per i suoi parchi e le sue attrazioni. Questo è tutto per quanto riguarda le news ufficiali, ma c'è un rumor che sta girando da tempo e che è arrivato il momento di portare sul pod. Gira voce infatti che Universal sia anche interessata all'acquisto o riacquisto o riacquisto di PortAventura, che è il maggior parco divertimenti in Spagna. Chiaramente abbiamo tra di noi un grandissimo conoscitore di tutti i parchi europei e tutte le politiche dietro tutti i parchi europei, quindi cedo la parola al grandissimo Davide di Parks and Fun, che ci spiegherà assolutamente tutto quello che dobbiamo sapere su PortAventura. Noi ci sentiamo dopo il suo contributo.
Ciao Vale e grazie mille dell'invito per fare questo focus sul discorso PortAventura e Universal. prima di arrivare a capire come sia possibile che la Universal ritorni proprietaria, perché lo è già stata, appunto, di PortAventura, dobbiamo fare un attimino un passo indietro, capire la storia di PortAventura. È un parco ovviamente in Spagna, aperto nel 95. Nel 98 la maggior parte delle azioni finiscono in mano alla Universal, che però se ne libera nel 2004, e chi le ha acquistate a sua volta se ne libera nel 2009, e per finire nel 2013 in capo ad Invest Industrial, che è questo mega fondo di investimento di proprietà italiana che gestisce appunto il parco dal 2013 in poi. Invest Industrial ha tanti altri investimenti all'interno del suo pacchetto di proprietà, tra cui tempo fa ha avuto anche Gardaland per un bel periodo. Invest Industrial l'anno scorso ha speso 200 milioni di euro per acquistare la quota maggioritaria di Italy, questa grande catena alimentare di cui all'interno c'è anche Fico a Bologna. Quindi molto probabilmente potrebbe decidere di liberarsi di PortAventura per avere liquidità da investire in altri settori. E come mai Universal ritorna a fare capolino? Perché dall'anno scorso, appunto l'estate dell'anno scorso, sono iniziati ad apparire qua e là loghi Universal su certe tipologie di documentazione ufficiale del parco. Sono ritornati anche i loghi all'interno di alcune attrazioni e comunicazione ufficiale del parco, proprio dentro al parco, come nei prezzi, come anche all'interno degli abbonamenti, proprio l'abbonamento fisico, adesso c'è anche il logo Universal. Quindi molto probabilmente questo insieme di cose, tra cui Invest Industrial, che molto probabilmente potrebbe vendere per avere capitale da investire nella nuova avventura con Italy, dall'altra parte Universal, che ha di recente rifatto gli accordi per l'utilizzo delle loro IP all'interno di PortAventura, potrebbe essere un buon momento per tornare in Europa. Ricordiamo che Universal negli ultimi anni sta facendo la qualunque, perché a breve aprirà Epic Universe, hanno aperto il nuovo parco in Cina, Benji, hanno speso un fantastigliardo di dollari, hanno appena annunciato il nuovo parco in Texas, che aprirà mi sembra fra qualche anno. Quindi la Universal sta correndo su mettere, diciamo, le pedine al posto giusto per invadere i più territori possibili, per fare terra bruciata intorno alla Disney, non si sa. Quindi questo è un po' quello che si dice in gergo, i rumors, che però hanno un fondamento molto molto reale. E io ti saluto, grazie appunto dell'invito, e un grande saluto ai tuoi ascoltatori. Ciao!
Dunque, fatemi sapere cosa pensate di questo rumor, della prospettiva di un parco Universal così vicino a casa. E io con questo vi lascio e vi do appuntamento a questo punto, sicuramente a febbraio, per un nuovo episodio del pod. Lo so, non sarà purtroppo un appuntamento settimanale perché non ho più tempo, ma prometto che mi sentirete più regolarmente di questo fine 2022 che è stato abbastanza tragico. In questo 2023 dunque continuate a seguire il pod perché non mancheranno le novità. Io vi saluto e ci sentiamo prestissimo.